E allora ritorniamo al secondo libro delle cronache. Abbiamo letto 23 capitoli, quindi ripartiamo dall'inizio del capitolo 24. Stiamo leggendo le pagine che man mano ci presentano i sovrani del regno di Giuda che si succedono dopo Davide, dopo Salomone, lo scisma dopo la morte di Salomone al tempo di suo figlio Roboamo, e da quel momento drammatico giungeremo sino all'esilio. E sappiamo che sono due i regni, ma il cronista, l'autore di queste pagine, come siamo abituati ormai a denominarlo, considera il regno settentrionale come una realtà da non prendere in seria considerazione, anzi da osservare con una certa preoccupazione, perché il regno di Giuda è il tramite di quella continuità nella storia del popolo di Dio che risponde alla vocazione originaria, all'alleanza con il Dio vivente. E il riferimento determinante, come sappiamo, è costituito dalla presenza del Tempio a Gerusalemme, dove viene celebrato il culto, e lì dove è presente e operante la comunità dei Leviti, che sono consacrati per l'esercizio della preghiera continua, per il canto della lode. Questo è il filo conduttore, che peraltro sembra diventare sempre più un filo conduttore sotterraneo, come una corrente nascosta, che però noi sappiamo bene, per chi ha redatto queste pagine, costituisce il vero elemento di solida, coerente, autentica corrispondenza nella storia del popolo di Dio alla sua vocazione originaria. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Intanto gli eventi che si succedono e i sovrani che man mano stiamo imparando a conoscere, anche se in maniera molto fuggevole. Poi il nostro autore non fa il lavoro dello storiografo, niente affatto, coglie sempre elementi che sono coerenti con la sua intenzione teologica. È una vera catechesi quella che sta sviluppando attraverso queste pagine, dove anche quando non si parla dei Leviti, in realtà è proprio per spiegare come gli eventi vanno man mano evolvendosi in maniera precipitosa e in maniera spesso sconvolgente per la piega dolorosa che essi impongono alle generazioni che si succedono nella storia del popolo di Dio. Il filo conduttore che nella sua visibilità esterna è determinato dalla continuità della dinastia davidica, è sempre relativo al culto che si celebra nel Tempio ed è relativo alla presenza nel Tempio di quella preghiera continua che celebra la lode del Signore. Fatto sta che noi eravamo giunti a un momento veramente tragico della storia del regno di Giuda, quando, ricordate, dopo la morte di Amazia, morte violenta, Atalia, sua madre, principessa che proviene dal regno del nord, figlia del re Acab e della regina Jezabele, che è fenicia e che ha introdotto il culto del Baal di Tiro, culto ufficiale nel regno di Israele. Atalia ha eliminato tutti coloro che appartengono alla famiglia del re, ed è sopravvissuto soltanto quel bambino neonato che la zia è riuscita a sottrarre alla strage promossa da Atalia con feroce disinvoltura. Si impone lei stessa come sovrana di una nuova realtà che non corrisponde più al regno di Giuda, se non fosse vero che in realtà il discendente legittimo è sopravvissuto e a 7 anni viene proclamato re nel contesto di una congiura che è gestita dal sommo sacerdote Joiada, che è lo sposo della zia, ed è la figura di Joiada che sacerdote che svolge qui un ruolo determinante fino al momento in cui Attalia viene messa dinanzi al fatto compiuto e viene fisicamente eliminata. Ecco, adesso Joas a 7 anni è stato intronizzato. Capitolo 24. La pagina relativa al re Joas è qui nel capitolo 24 fino al versetto 27. Il nostro cronista divide la vita di questo personaggio in due periodi: un periodo positivo fino al versetto 16, un periodo negativo nei versetti che seguono. È uno schema, ed è uno schema che poi abbiamo già incontrato e che poi ritroveremo ancora nelle pagine seguenti, a proposito dei discendenti che man mano conosceremo. Periodo positivo, ma poi ecco subentra una svolta tale per cui la piega della vita del sovrano prende il significato di un tracollo che diventa come una frana senza possibilità più di recupero. La linea di divisione tra i due periodi coincide con la morte di Joiada, il sommo sacerdote, finché il riferimento a lui, attraverso di lui, al culto del Tempio è esplicito nella vita di Joas, che intanto cresce, non è più un bambino di 7 anni, diventerà un adulto e così via. La sua posizione di sovrano mantiene e anzi valorizza una testimonianza certamente benefica per la vita di tutti nel regno. Dopo la morte di Joiada la situazione cambia in maniera molto dolorosa. Vediamo, leggo: quando Joas divenne re aveva 7 anni, regnò 40 anni in Gerusalemme, un regno lungo, ma bisogna contare che è stato consacrato re a 7 anni. Sua madre di Bersabea si chiamava Sibia. Joas fece ciò che è retto agli occhi del Signore finché visse il sacerdote Joiada. Dunque, il primo periodo, che dura parecchi anni nella vita di Joas, è caratterizzato da un'attività riformatrice e determinante è proprio il rapporto così stretto e così devoto nei confronti del sommo sacerdote Joiada. D'altronde Joas è un bambino di 7 anni, è cresciuto in quell'ambiente e è stato Joiada protagonista della congiura che ha determinato la scomparsa di Atalia e invece la consacrazione regale del giovane re, che adesso cresce in modo corrispondente al programma che lo stesso Joiada evidentemente gli ha proposto, e lo stesso Joiada ha elaborato questo programma. E infatti vedete che qui Joiada gli diede 2 mogli e degli generò figli e figli, quindi è diventato adulto nel frattempo, ma Joiada, il suo sacerdote, è veramente protagonista a pieno titolo questo governo. E infatti veniamo a sapere che in seguito Joas decise di restaurare il Tempio. Dunque è un programma, ed è un programma a lungo termine. La restaurazione del Tempio significa non soltanto restaurare l'edificio monumentale rispetto al tempo di Salomone, quando il Tempio fu costruito è passato un secolo e mezzo circa, quindi è comprensibile che ci sia necessità di una ristrutturazione e dunque lavori che esigono un coinvolgimento popolare questo programma che Yadà evidentemente suggerisce a Joas, ma è lo stesso Joas che ne assume la responsabilità in quanto è lui il re, ma la collaborazione tra i due personaggi rimane determinante per garantire il buon funzionamento dell'impresa. Infatti qui leggiamo che versetto 5 radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro: andate nelle città di Giuda e raccogliete ogni anno da tutti gli israeliti denaro per restaurare il tempio del vostro Dio. Cercate di sollecitare il lavoro. Dunque il compito della raccolta dei contributi necessari è affidato a sacerdoti e leviti, in realtà il risultato non è corrispondente alle aspettative. Infatti qui leggiamo che i leviti però non mostrarono nessuna fretta. Come mai? Allora il re convocò Joiada, loro capo, e gli disse: ma perché non hai richiesto dai leviti che portassero da Giuda e da Gerusalemme, dunque dal territorio del regno, è un piccolo regno, tutta la popolazione viene coinvolta in questa impresa, gli incaricati di raccogliere i contributi dovrebbero sollecitamente percorrere tutte le strade, visitare tutte le località, ottenere dunque gli aiuti necessari. E invece come mai non hai richiesto dai leviti che portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa prescritta da Mosè? Perché già fin dal tempo del Sinai Mosè aveva prescritto come tutti coloro che adulti sono parte della grande comunità di Israele contribuissero alle spese necessarie per l'edificazione di quella che all'epoca è ancora soltanto una tenda con tutta l'attrezzatura però necessaria alla celebrazione del culto. Questo nel libro dell'Esodo già. Ebbene, quella tassa prescritta da Mosè, servo del Signore, è fissata dall'Assemblea di Israele per la tenda della testimonianza. E infatti l'empia Atalia, è il re Joas che sta parlando, rivolgendosi al sommo sacerdote, l'empia Atalia e i suoi adepti hanno dilapidato il Tempio di Dio, perfino tutte le cose consacrate del Tempio hanno adoperato per i Baal. Dunque, sacerdoti e leviti incaricati di raccogliere i contributi, ma questo compito loro affidato non è stato sollecitamente eseguito. Perché? C'è come un atteggiamento di sfiducia nei confronti della disponibilità a contribuire da parte della gente normale. C'è forse qui anche l'accenno, vedete, secondo libro dei re, che racconta questi stessi fatti, seguendo altre piste e con altre sottolineature, nel secondo libro dei re, in realtà viene descritta una vicenda che noi possiamo comprendere molto bene, riguarda degli abusi, e cioè questi contributi raccolti in realtà non sono stati impiegati per la finalità dovuta, ma si sono persi questi contributi in molti rivoli, cose che nel nostro mondo, nella nostra regione non succedono mai, ecco, e succedevano anche in questo. Ma qui vedete, il cronista di questo non parla, non dice che si sono ritirati, non sono dati da fare, rimarcando piuttosto l'aspetto della sfiducia. Questi non intendono impegnarsi nel coinvolgimento dei fedeli disseminati nel territorio del regno, perché c'è poco da aspettarsi. Ed invece, vedete, il re interviene. Interviene energicamente, ma in modo molto meno severo di come leggiamo nel secondo libro dei re, nel capitolo 12. Basterebbe andare a vedere, a confrontare le due pagine, secondo libro dei re, capitolo 12. E poi vedete, comunque, qui viene segnalata la presenza dei Leviti, una presenza silenziosa, che però sembra non disponibile a andare in giro a raccogliere questa tassa a cui tutti i sudditi adulti dovrebbero prestarsi. Fatto sta che adesso i lavori potranno procedere, e ce n'è necessità, a partire dalla collaborazione diretta, stretta, molto coerente, la collaborazione tra il sommo sacerdote Ioiada e il re Joas. Questa collaborazione delle due autorità è determinante per il corretto funzionamento della vita del regno. Interessante anche qui, come abbiamo appena letto, il richiamo alla legge mosaica, come aveva già prescritto Mosè, fin dal libro dell'Esodo, abbiamo notizie a questo riguardo, come vi dicevo, e poi altrove. E vedete, in questo contesto adesso deve intervenire espressamente Ioiada, il sacerdote, ma c'è il re che svolge un compito corrispondente a quello che fu di Davide a suo tempo e di Salomone a suo tempo. E da questa collaborazione dipende la positiva attuazione del progetto, da cui dipende poi il bene della vita e la prosperità del regno. Infatti leggiamo: per ordine del re, versetto 8, fecero una cassa. Ecco, adesso vedete, viene messo a punto un progetto di carattere tecnico che garantisca un'amministrazione corretta dei beni che man mano affluiscono al tempio. Una cassa che posero davanti alla porta del tempio. Quindi fecero un proclama in Giuda e in Gerusalemme perché si portasse al Signore la tassa imposta da Mosè, servo di Dio, a Israele nel deserto. E tutti i capi e tutto il popolo si rallegrarono e portarono il denaro che misero nella cassa fino a riempirla. Dunque bisogna garantire la correttezza dell'impresa in modo tale da favorire la partecipazione popolare, e infatti vedete adesso la cassa si riempie, e quando la cassa veniva portata per l'ispezione reale affidata ai Leviti, qui compaiono come sorveglianti che garantiscono la correttezza della raccolta e dell'impiego poi del denaro raccolto per i lavori necessari. Infatti, proseguiamo, veniva l'ispezione reale, era affidata ai Leviti ed essi vedevano che c'era molto denaro. Allora veniva lo scriba del re e l'ispettore nominato dal sommo sacerdote, tutti e due i rappresentanti, vuotavano la cassa, quindi la prendevano e la ricollocavano al suo posto. Facevano così ogni giorno e così misero insieme molto denaro. Il re e Ioiada lo diedero ai dirigenti dei lavori, addetti al tempio, ed essi impegnarono scalpellini, falegnami per le riparazioni del tempio. Anche lavoratori del ferro, del bronzo si misero al lavoro per riparare il tempio. Vedete, si va direttamente dai contribuenti ai lavoratori addetti a tutte le opere necessarie per la ristrutturazione del tempio. E il controllo è congiunto da parte delle due autorità, sommo sacerdote e il re, e la sorveglianza affidata ai Leviti. Ancora il versetto 13 dice: i dirigenti dei lavori si mostrarono molto attivi per la loro opera le riparazioni progredirono e si riportarono il Tempio di Dio allo stato di una volta e lo consolidarono. E vedete, questa attenzione rivolta al Tempio è garanzia di una conduzione sana anche da parte del sovrano, che pure svolge tutti i ruoli amministrativi, tecnici, di ordine civile che gli spettano, e anche imprese di carattere militare a cui al momento opportuno sarà tenuto. Tutto funziona in rapporto al valore di riferimento che è rappresentato dal grande segno sacramentale, alleanza tra il Signore e il suo popolo, il Tempio costruito a Gerusalemme, e nel Tempio il culto, e nel Tempio non dimentichiamo mai la preghiera continua, il canto della lode. Fatto sta che adesso leggiamo ancora dal versetto 14. Quando ebbero finito, portarono davanti al re Ioiada il resto del denaro e con esso fecero arredi per il Tempio. Dunque la costruzione è stata restaurata come era necessario. Adesso con il denaro avanzato bisogna pensare all'attrezzatura liturgica, e vedete lo sguardo è orientato verso il futuro, perché si tratta garantire il funzionamento del culto, non solo per il momento attuale, quando appare sotto gli occhi di tutti come il Tempio è stato restaurato nel suo splendore architettonico, ma bisogna pensare al funzionamento del Tempio, non solo al suo aspetto monumentale, ma al suo aspetto funzionale. Quindi ecco, arredi per il Tempio, vasi per il servizio liturgico e per gli olocausti, coppe e altri oggetti d'oro e d'argento. Finché visse Ioiada si offrirono sempre olocausti nel Tempio. Vedete la puntualità con cui viene gestito il culto. Ma Ioiada, divenuto vecchio e sazio di anni, morì. Ecco, questo fatto adesso segna una svolta. Morì a 130 anni, niente meno. Lo seppellirono nella città di Davide con il re. Interessante, vedete che a Ioiada viene assegnata una posizione che gli conferisce niente meno che il titolo di una sepoltura, che è quella che di per sé sarebbe riservata nella città di Davide ai re. E seppellirono là lo stesso Ioiada, perché aveva agito bene in Israele per il servizio del Signore e per il suo Tempio. Questa attività esemplare svolta da Ioiada rimane come un valore di riferimento. Vedete che qui in questa pagina è stato messo fortemente in risalto. Tenete presente che qui possiamo senz'altro riscontrare un segnale che diventa particolarmente indicativo per i tempi futuri e per i tempi in cui vive e opera il cronista, l'autore di queste pagine. Dopo l'esilio, sappiamo bene che questo è il periodo storico nel quale quinto secolo avanti Cristo vengono redatte queste pagine, vengono predisposti questi testi come libro dedicato alla formazione dei leviti che devono svolgere il loro ufficio, il loro servizio nel Tempio. Ebbene, quando il cronista scrive, non c'è un re. Il riferimento valido per quella comunità di figli di Israele che si è ricomposta dopo l'esilio è costituito dal Tempio, man mano ricostruito, il culto riattivato, la figura del sommo sacerdote, la figura garantisce la permanenza di un'istituzione che consente a questa piccola comunità di giudei di conservare la propria identità e anzi di crescere nel tempo, ma nel contesto del grande impero persiano dopo l'esilio. Poi saranno ancora altri passaggi nel corso delle generazioni future, ma non c'è un re, ma c'è certamente il Tempio e il culto che funziona nel Tempio e il sommo sacerdote. E per questo, vedete, a Joiada viene attribuito una prerogativa che gli consente niente meno di essere sepolto là dove sono collocati a dimora i cadaveri dei re defunti. E fatto sta che adesso vedete secondo periodo nella vita di Joas, la decadenza di Joas. Già, non c'è mai da illudersi. Dal versetto 17, dopo la morte di Joiada, i capi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, dunque il partito dei nobili, che allora diede loro ascolto, il re che diede ascolto a questi personaggi che si presentano come consiglieri. Acquistano potere presso il re. Joiada era l'interlocutore che ha accompagnato la crescita e quindi anche l'attività di governo del re Joas. Adesso sono questi capi di Giuda e costoro trascurarono il tempio del Signore Dio dei loro padri per venerare i pali sacri e gli idoli. Un'alternativa rispetto a quel riferimento al tempio e alla figura di colui che è addetto e di coloro che sono addetti al culto che celebra l'appartenenza del popolo al Signore nel tempio. Alternativa, vedete, una ricaduta nell'idolatria. E questo fatto pregiudica in maniera proprio drastica e travolgente, alla maniera di un movimento franoso e incontenibile, la storia del futuro. Infatti, come adesso leggiamo, per questa loro colpa si scatenò l'ira di Dio su Giuda e su Gerusalemme. Questi tali si presentano come consiglieri e il re, vedete, evidentemente è un personaggio che ha acquisito dei meriti, come abbiamo letto poco prima, ma è anche una figura fragile, ha bisogno di un supporto, ha bisogno di un appoggio, ha bisogno di un accompagnamento e questi ne approfittano trascuranza del Tempio rimette radicalmente in discussione la stessa funzione del sovrano, la stessa sua funzione regale, e il danno, bisogna subito aggiungere, è tutto a scapito del popolo, perché vedete si scatenò l'ira di Dio su Giuda e su Gerusalemme, è il popolo intero che ne riceve delle conseguenze dannosissime. E allora il versetto 19 dice: il Signore mandò loro profeti, dunque profeti, perché li facessero ritornare a Lui. Il Signore non demorde mai, il Signore non arretra mai, profeti, come già è avvenuto tante volte in altri momenti della storia del popolo di Dio, ed essi comunicarono loro il proprio messaggio, ma non furono ascoltati. Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote di Joiada. È Zaccaria figlio di Joiada? Zaccaria che assume anch'egli una posizione irruente, proprio la responsabilità di una protesta carismatica. Lo Spirito di Dio investì Zaccaria, è sacerdote, ma vedete, è sacerdote che è un nome sacerdotale Zaccaria, eh? Ricordate che c'è un altro Zaccaria proprio, padre di Giovanni Battista nel Tempio, all'inizio del Vangelo secondo Luca. E Dio investì Zaccaria, e tra l'altro i parenti volevano dare anche a Giovanni Battista il nome Zaccaria. E adesso questo Zaccaria, figlio di Joiada, viene investito dallo spirito profetico ed egli si alzò in mezzo al popolo e disse, vedete, in pubblico, dunque una presa di posizione molto energica, in mezzo al popolo si rivolge alla gente con decisione, un senso di responsabilità veramente entusiasmante per certi versi, se non che Zaccaria si espone così a un rischio gravissimo e disse, dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, perché avete abbandonato il Signore, anche egli vi abbandona. E allora congiurarono contro di lui, ecco il rischio. E vedete, Zaccaria non sfugge alla reazione vendicativa e spietata da parte di quei consiglieri del re, lo stesso re complice, che naturalmente non accettano questo rimprovero e questo richiamo così energico da parte di Zaccaria, oltre che da parte degli altri profeti. E allora congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio e il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Joiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio che morendo disse il Signore lo veda e ne chieda conto. Dunque vedete un peccato di tradimento rispetto a quello che era l'impegno del sovrano nei confronti del Tempio e il significato sacramentale di esso. Ma adesso è diventato un peccato di sangue, e con due aggravanti. La prima aggravante è che il sangue di Zaccaria è versato nel cortile del Tempio, nel recinto sacro. E la seconda aggravante è questa ingratitudine del re Joas nei confronti di Joiada, padre di Zaccaria. Il re Joas in realtà deve tutto, praticamente tutto a Joiada, che garantì la sua sopravvivenza quando era ancora neonato e la sua crescita e la sua intronizzazione e tutto il resto. Dunque è una scena, vedete, tragica, tragica, e non è finita qui, adesso ne vedremo altre per dire delle belle. E forse ricordate che nel Vangelo secondo Matteo, e qui c'è la citazione sul bordo della pagina della mia Bibbia, capitolo 23, versetto 35, si dice tutto il sangue versato da Abele fino a Zaccaria, il sangue versato, ecco, perché nelle scritture ebraiche si va da Genesi, il primo sangue versato è il sangue di Abele, e l'ultimo sangue versato è quello che si legge nel secondo libro delle cronache, perché nelle scritture ebraiche il libro delle cronache è l'ultimo libro, anche Esther e Neemia vengono prima. E allora le scritture ebraiche, dal sangue di Abele al sangue di Zaccaria, per dire tutto il sangue versato, nelle pagine se ne parla più riprese, sono tutti gli eventi della storia della salvezza, ma tutti gli eventi della storia umana. Vangelo secondo Matteo nel capitolo 23, versetto 35, vero?
Versetto 35. Perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue di Stabel fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che l'avete ucciso.
Ecco. Fatto sta che adesso, versetto 23, adesso si va incontro alla fine tragica di Joas. All'inizio dell'anno successivo, vedete, anno dopo, marciò contro Ioas l'esercito degli Aramei, la campagna militare questi confinanti a nord-est, sarebbero poi gli abitanti del territorio che oggi noi chiamiamo Siria, come già sappiamo, Aram. Ebbene, gli Aramei, ed essi vennero in Giuda e in Gerusalemme, sterminarono tra il popolo tutti i capi e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. Fanno man bassa questi Aramei, che intervengono e operano come se fossero padroni di casa, e non c'è modo di opporsi a questa incursione, con tutte le uccisioni che ne conseguono, e il saccheggio. Infatti adesso leggiamo che l'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore Dio dei loro padri. Vedete che quello che avviene deve essere inteso, secondo il nostro cronista, come la conseguenza di quella decadenza di cui è stato responsabile il re, condizionato dai consiglieri dai quali si è fidato. E allora gli Aramei fecero giustizia di Ioas, e quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, ecco, Ioas, vedete, adesso viene aggredito dai suoi ministri. I suoi ministri ordirono una congiura contro di lui per vendicare il figlio del sacerdote Ioiada. Beh, hanno cambiato bandiera, vedete. Adesso la congiura si scatena contro Ioas. I cortigiani, che erano complici quando hanno deciso niente meno che la uccisione violenta di Zaccaria, i cortigiani diventano giustizieri. Beh, fenomeni che nelle relazioni interne ai partiti politici nel nostro paese sono all'ordine del giorno. Ecco, i cortigiani complici diventano giustizieri, ecco. E pensano in questo modo di avere recuperato una qualche dignità. In realtà è lo squallore che cresce in misura esponenziale. Ecco, poi dicono che non si capisce niente nella Bibbia. E allora vedete, ordirono una congiura contro di lui per vendicare il figlio del sacerdote Ioiada, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri del re. Gli viene attribuita una sorte tale per cui non merita la sepoltura nel cimitero regale. Il nostro Ioas, vedete, con tutto quello che è capitato qui adesso, è oggetto di una recriminazione pubblica che rimane come una sentenza molto severa nei suoi confronti. Questi furono i congiurati contro di lui: Zabad, figlio di Simmeat, l'Ammonita, Jozabad, figlio di Simrit, il Moabita. E quanto riguarda i suoi figli, la quantità dei tributi da lui riscossi, il restauro del Tempio di Dio, ecco, tali cose sono descritte nella memoria del Libro dei Re. Al suo posto divenne re suo figlio Amazia. Anche qui vedete, capitolo 25, adesso due periodi, è uno schema che si ripete, periodi in alternativa tra di loro. E in entrambi i periodi sono presenti dei profeti che intervengono e che forniscono criteri in base ai quali considerare l'alternativa tra la vittoria e la sconfitta. Da prima un tempo di fedeltà, fino al versetto 13, poi arriverà il tempo della corruzione, dal versetto 14. Amazia, leggo, quando divenne re, Amazia aveva 25 anni, regnò 29 anni in Gerusalemme. Sua madre di Gerusalemme si chiamava Ioadam. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore. Il nostro Amazia viene presentato come una persona pia, non c'è dubbio. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non con cuore perfetto, dunque non con cuore shalem, dice qui, non con cuore shalem. Dunque il cuore non è ancora unificato. È una persona pia, persona devota, ma il cuore non è orientato, non è educato, non è coerente. È semplicemente una notizia che adesso verrà meglio illustrata. Quando il regno si fu rafforzato nelle sue mani, egli uccise gli ufficiali che avevano assassinato il re suo padre. Vendetta. Ma vedete, vendetta che in questo contesto è un atto di giustizia, non stiamo adesso a discutere di queste cose. Comunque lui si rende conto di come gli eventi che hanno determinato poi la scomparsa di suo padre e quindi poi la sua salita al trono sono stati gestiti in maniera certamente riprovevole, che deve essere condannata e punita. E allora uccise gli ufficiali, avevano assassinato il re suo padre, ma non uccise i loro figli. Ecco, vedete, la vendetta è una vendetta calmierata nel rispetto della legge, perché questo sta scritto nel Deuteronomio, nella legge di Mosè. Non uccise i loro figli, perché sta scritto nel libro della legge di Mosè il comando del Signore: i padri non moriranno per i figli, né i figli per i padri, ma ognuno morirà per il suo peccato. Questo noi adesso leggiamo nel capitolo 24 del Deuteronomio. Dunque, vedete, ci impressiona la vendetta, ma qui l'aspetto che viene messo massimamente in risalto è che la vendetta è una vendetta limitata, è una vendetta misurata, è una vendetta che non implica lo sterminio dei figli, come invece avveniva comunemente in situazioni analoghe. E quindi il nostro Amazia, uomo devoto, ma ci rendiamo conto, quell'accenno al cuore ancora non unificato, come si prospettino problemi di discernimento a cui non ci si può sottrarre quando c'è di mezzo un cuore umano che non è coerentemente orientato. Problemi di discernimento. Versetto 5. Ed ecco una prima campagna militare, siamo nel contesto del tempo positivo, regno di Amazia. Amazia riunì quelli di Giuda e li distribuì secondo i casati, sotto capi di migliaia e sotto capi di centinaia per tutto Giuda e Beniamino. Dunque un censimento in vista della leva, censimento per la leva. E di per sé questo gesto, questa operazione appare del tutto legittimo. Fece un censimento, dice, tutti gli abitanti da 20 anni in su, e trovò che c'erano 300.000 uomini atti alla guerra, armati di lance e di scudo, ed egli assoldò da Israele 100.000 uomini valorosi per 100 talenti d'argento. Questo invece è un gesto che è riprovevole, e subito ce ne renderemo conto. L'arruolamento di mercenari che vengono da Israele, cioè dal regno settentrionale, 100.000 uomini valorosi, che, per i quali, vedete, viene versata una somma ingente, 100 talenti d'argento. La leva nel contesto del regno di Giuda, ma fare appello a mercenari prezzolati che vengono dalla regione settentrionale è un segnale preoccupante. Vedete che tra le righe riemerge appunto quella certa ambiguità che continua a caratterizzare il nostro personaggio, che è motivato da intenzioni devote, e d'altra parte non è lucido nelle scelte. E infatti adesso interviene il profeta. Versetto 7. Gli si presentò un uomo di Dio che gli disse: o re, no, non si unisca a te l'esercito di Israele. Vedete, è proprio la questione, l'esercito di Israele. Bisogna escludere l'alleanza con quelli del nord. Subito un richiamo, vedete che quando il nostro cronista scrive, quelli del nord che vengono da quella regione sono i samaritani, ma di cui si parla successivamente, al tempo in cui, dopo il rientro dall'esilio, e sappiamo bene come questi abitanti di quella regione settentrionale sono considerati come contaminati per tante vicissitudini pregresse e per come si sono dedicati a certe attività di culto che sono in contraddizione con la centralizzazione del culto invece a Gerusalemme nel Tempio ricostruito dopo l'esilio e tutto il resto. Fatto sta che non deve avere a che fare con quelli di Israele, quelli del nord. Perché il Signore non è con Israele, è stata un'affermazione questa che sembra paradossale, il Signore non è con Israele, perché in questo caso Israele sono quelli, né con alcuno dei figli di Efraim, la tribù leader tra le tribù settentrionali, il Signore non è, e allora obbedire al Signore esige l'esclusione di un'alleanza del genere, e tra l'altro c'è di mezzo anche il denaro già versato e il denaro già investito, e anche rinunciando al denaro, perché adesso il re fa l'obiezione, perché insomma i 100 talenti d'argento sono stati già consegnati. E allora dice qui il versetto 8, è sempre il profeta: se tu vuoi marciare con loro, fa pure, rafforzati pure per la battaglia, Dio ti farà stramazzare davanti al nemico, poiché Dio ha la forza per aiutare e per abbattere. Allora Amazia rispose all'uomo di Dio: e che ne sarà dei 100 talenti che ho dato per la schiera di Israele? E il re ci pensa, insomma, perché è un uomo devoto, però evidentemente sa anche fare il bilancio. E allora l'uomo di Dio rispose: il Signore può darti molto più di questo. Denaro è perduto. Il Signore ti darà molto più di questo. E Amazia congedò la schiera venuta a lui da Efraim. E allora lui li rimanda a casa. Ma vedete, in un contesto che già in certo modo è pregiudicato, per cui quei tali che adesso vengono rimandati a casa loro conservano dei risentimenti. Beh, in certo modo già un bel premio l'hanno intascato, però loro dal bottino in seguito a operazioni di guerra pensavano di ottenere molto di più, e allora Amazia congedò la schiera venuta a lui da Efraim perché se ne tornasse a casa, ma la loro ira divampò contro Giuda, tornarono a casa loro pieni di sdegno, e infatti al momento opportuno si faranno vivi. Vedete, una situazione che è diventata un po', come dire così, esposta a degli sviluppi certamente pericolosi, per come il nostro Amazia, come già abbiamo imparato a conoscerlo, non è stato capace di compiere fin dall'inizio delle scelte coerenti, puntuali, lucide, e adesso il tentativo di rimediare, di riaggiustare, di risistemare le cose comunque pregiudica il futuro. E intanto versetto 11, ecco la campagna militare che Amazia aveva in animo di avviare e che realizza una vittoria. Vittoria nei confronti di Edom. Edom è popolazione meridionale, c'è un'antica parentela, e comunque il territorio meridionale è stato a più riprese sottoposto al dominio di Israele, gli Edomiti inseriti in un contesto di vassallaggio, oppure Edom che si ribella e che riprende la propria autonomia e così di seguito. Fatto sta che Amazia, fattosi animo, andò a capo del suo esercito nella Valle del Sale. La Valle del Sale è la Valle del Mar Morto, il mare del sale è il Mar Morto, ove sconfisse 10.000 figli di Seir, Seir è la montagna, il territorio di Edom. quelli di Giuda ne catturarono 10.000 vivi e condottili sulla cima della roccia, forse questo è Petra, e li precipitarono giù, tutti si sfracellarono. Uno sterminio. Vabbè. La scena era capricciante, ma questo adesso è un risentimento che possiamo mettere da parte. I componenti della schiera che Amazia aveva congedato perché non andassero con lui, vedete, ritorniamo a quelli di Israele che sono ritornati a casa loro, assalirono le città di Giuda, rappresaglia. Quei mercenari delusi ne approfittano per saccheggiare alcune località di confine. Assalirono le città di Giuda da Samaria a Bet-Corron, uccidendo in esse 3.000 persone, facendo un immenso bottino, dunque rappresaglie. Intanto però c'è stata una vittoria significativa. Se non fosse vero che adesso dal versetto 14 ha inizio la seconda fase nel regno di Amazia, il tempo della corruzione, vi dicevo, ed è esattamente la vittoria che determina questo effetto. L'effetto è l'idolatria, il culto di sé e del proprio successo, povero Amazia, ma lo comprendiamo benissimo. Adesso fattosi animo, tornato dalla vittoria sugli Idumei, sugli Edomiti, Amazia fece portare le divinità dei figli di Seir, vedete, le divinità degli Edomiti diventano le divinità che stanno lì a dimostrare il suo successo, ma questo culto dedicato adesso in maniera idolatrica a quelle divinità è il culto che Amazia dedica a se stesso e al suo proprio successo. E quindi costituì i suoi dei, quelle divinità, si prostrò davanti a loro, offrì loro incenso, perciò l'ira del Signore divampò contro Amazia. Gli mandò un profeta anche in questa seconda fase del suo regno, compare un profeta che interviene e che dice: ma come mai? Che cosa è successo? Il profeta gli disse: perché ti sei rivolto a dei che non sono stati capaci di liberare il loro popolo dalla tua mano? Vedete, questi dei non sono stati capaci di sottrarre Edom alla tua vittoria. Ma lui dice: proprio per questo, perché questi dei sono dalla mia parte. Finalmente c'è qualcuno che mi fa vincere. Ecco. Dove l'idolo è la divinità degli Edomiti, ma l'idolo è la soddisfazione di essere vincitore e la certezza di poter trasformare a mio vantaggio il mio titolo di vincitore in un titolo divino. E allora il profeta dice: ma perché? E mentre costui lo apostrofava, versetto 16, il re lo interruppe: forse ti abbiamo costituito consigliere del re, smettila, perché vuoi farti uccidere. Il re da chi prende consiglio? Già in quella situazione in cui il cuore è confuso, il cuore è disorientato, il cuore è disordinato, un discernimento compromesso da questa condizione di un cuore non unificato. E allora tu che consigliere sei? Vedete, il re protesta: smettila, perché vuoi farti uccidere? Il profeta cessò, ma disse: vedo che Dio ha deciso di distruggerti perché hai fatto una cosa simile e non hai dato retta al mio consiglio. Di nuovo adesso vedete una seconda campagna militare, e questa volta però appunto in un contesto che è già pregiudicato dall'inizio. Infatti, consigliatosi, Amazia re di Giuda mandò a dire a Ioas figlio di Joacaz, figlio di Jeu, re di Israele, dunque il re del settentrionale, e proprio vedete sbagliato il suo riferimento ai consiglieri, il suo utilizzo del consiglio per prendere delle decisioni, e adesso cerca di stringere alleanza con il re del nord. Perché? Perché ormai è preso dal da questa puntigliosa volontà di guerra, il gusto di fare la guerra, mai ci ha preso gusto? Ecco, e allora dice, misuriamoci in guerra. E Ioas re di Israele fece rispondere ad Amazia re di Giuda, ma vuole litigare, e il re di Israele lo avverte. C'è una specie di parabola: il cardo del Libano mandò a dire al cedro del Libano, dai in moglie tua figlia a mio figlio. Ma come si può dare in moglie la figlia del... non c'è proporzione. Il cardo è il cedro del Libano maestoso, ma una bestia selvatica del Libano passò e calpestò il cardo già è sparito, figuriamoci. Tu ripeti, ecco, sconfitto Edom, vedi, tu sei fiero della vittoria, e il tuo cuore si è inorgoglito esaltandosi, ma statene a casa, perché provocare una calamità e precipitare tu e Giuda con te? Dunque avvertimenti che però non valgono a niente. Una disfatta clamorosa adesso. Amazia non diede ascolto, era volontà di Dio che fossero consegnati nelle mani del nemico, perché si erano rivolti agli dei di Edom. Allora si mosse Ioas, re di Israele, si sfidarono a battaglia, lui e Amazia, re di Giuda, in Bet-Shemesh, che appartiene a Giuda. E Giuda fu sconfitto di fronte a Israele, e ognuno fuggì alla sua tenda. E Ioas, re di Israele, in Bet-Shemesh, fece prigioniera Amazia, re di Giuda, figlio di Ioas, figlio di Ioacaz, condottolo in Gerusalemme, demolì una parte delle mura cittadine dalla porta di Efraim, porta settentrionale, oggi è la porta di Damasco, fino alla porta dell'angolo per 400 cubiti, 200 metri. Prese tutto l'oro, l'argento e tutti gli oggetti trovati nel tempio di Dio che erano affidati a Obededom, i tesori della reggia e alcuni ostaggi, e poi tornò a Samaria. Dunque una disfatta clamorosa con delle conseguenze terribili per Gerusalemme, vedete, e poi per le finanze del regno che sono brutalmente saccheggiate dal re di Israele, che adesso addirittura ha catturato Amazia e lo tiene prigioniero. Dopodiché arriviamo alla fine di Amazia, qui dovremmo fermarci, ed è una fine tragica ancora una volta. Amazia, figlio di Ioas, re di Giuda, visse ancora 15 anni dopo la morte di Ioas, figlio di Ioacaz, re di Israele. Le altre gesta di Amazia, le prime come le ultime, sono descritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. E dopo che Amazia si fu allontanato dal Signore, di questo è il segno della decadenza, il segno della corruzione per antonomasia, si fu allontanato dal Signore, fu ordita una congiura contro di lui in Gerusalemme, ancora un'altra volta. Egli fuggì in Lachis, città che sta più a sud, una fortezza, ma lo fecero inseguire fino a Lachis e là lo uccisero. E lo caricarono su cavalli e lo seppellirono con i suoi padri nella città di Davide. Dunque una fine tragica anche per Amazia, e comunque vedete che in queste pagine abbiamo incontrato i Leviti nel capitolo 24 in quella posizione di sorveglianti, adesso non se n'è parlato, ma questa assenza è preoccupante. Amazia si è dedicato alla leva militare, ha cercato consiglieri, niente meno che ha attivato il culto dedicato ai idoli provenienti da Edom. E i Leviti? È una presenza che rimane nascosta, ma attiva, in maniera discreta, in maniera fedele. Non c'è bisogno in queste pagine di sottolineare quel che noi già sappiamo. È il filo conduttore di una vicenda che nelle sue manifestazioni pubbliche assume aspetti così ambigui e man mano anche proprio così inquinati, e intanto la continuità della, del canto che celebra la lode del Signore. Fermiamoci qua, così se Dio vuole ripartiamo con Ozia, capitolo 26. Abbiamo letto due capitoli e va bene così.
Un bel bottino di guerra.